Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Da alcuni mesi a questa parte stiamo studiando la prima lettera di Paolo alla chiesa di Tessalonica. Questa mattina il nostro testo si trova nel capitolo 5 di Prima Tessalonicesi, versetti 14 e 15, e vi invito ad andarci nella vostra Bibbia. Henry Ward Beecher disse una volta: «La chiesa non è una galleria per l'esposizione di cristiani eminenti, ma una scuola per l'istruzione di quelli imperfetti». Ed aveva ragione. La chiesa non è un luogo per persone perfette, è un ospedale per persone che sanno di essere malate. Non pretendiamo nemmeno per un attimo che la chiesa sia perfetta, anzi vogliamo affermare ardentemente che non lo è. Charles Morrison ha scritto: «La chiesa cristiana è una società di peccatori. Infatti, disse, è l'unica società al mondo da cui appartenenza si basa sull'unica qualifica che il candidato deve essere indegno di farne parte». La chiesa è piena di problemi, perché è piena di persone problematiche, perché tutti coloro che ne fanno parte sono peccatori, anche se salvati per grazia, comunque con una carne umana non redenta, e di conseguenza sono in lotta con il peccato. La crescita della Chiesa, da un punto di vista spirituale, è direttamente proporzionale al modo in cui affronta il suo peccato. Il processo di crescita della Chiesa è quindi il processo di eliminazione della trasgressione, dell'iniquità e del peccato. E se la Chiesa deve avanzare con forza ed essere tutto ciò che Dio vuole che sia, deve affrontare il proprio peccato interiore. Il mondo non ha ancora visto di cosa è capace una Chiesa assolutamente pura e santa. La cosa più simile è la Chiesa primitiva, con il suo fuoco ed il calore della purezza della sua nascita, hanno prodotto un'energia incomparabile nei tempi che la seguirono. La crescita della Chiesa, dal punto di vista spirituale, che è l'unico punto di vista che interessa a Dio, è direttamente proporzionale al come affrontiamo i nostri fallimenti personali. E Paolo vuole aiutarci a farlo dandoci questi due versetti nel nostro testo che vedremo insieme tra poco. Ma se dovessimo fare un passo indietro e dare uno sguardo generale alla Chiesa e dire: bene, come potremmo classificare le persone problematiche nella Chiesa? Probabilmente ci ritroveremo con cinque categorie. Cinque categorie di persone problematiche che ritardano la crescita e la potenza della Chiesa. Il gruppo numero uno lo chiameremo i ribelli. I ribelli non sono mai al passo, sono sempre desincronizzati, sono sempre fuori linea, non seguono mai il programma. Quando tutti vanno avanti, loro vanno indietro. Quando tutti riempiono i ranghi nel giusto ordine, loro si trovano da qualche altra parte, schivando il loro dovere, senza interesse particolare al servizio e alle volte per nulla interessati a dare. Oziosi, forse persino pigri. Sono d'intralcio al progresso. Potrebbero essere anche disordinati o persino ingiustificatamente assenti, apatici, alle volte polemici ed alle volte in ribellione, e di fatto ricoprono un po' lo spettro intero, dall'apatia alla ribellione. Sono ribelli, non vanno mai nella direzione giusta con il resto del corpo. Sono in contrasto con tutto e con tutti. Un secondo gruppo che ostacola la crescita della Chiesa e la vita e la sua potenza si potrebbe identificare come i preoccupati. i preoccupati. Questo gruppo è fondamentalmente motivato dal timore, dalla paura. Queste sono le persone che non hanno coraggio, che spesso pronunciano le famose parole «Non l'abbiamo mai fatto così prima». Sono quelli che sono in grado di darti 10 ragioni per cui non è possibile fare quello che si sta proponendo. Sono coloro che non hanno alcun senso dell'avventura, odiano i cambiamenti, amano la tradizione, temono l'ignoto e non vogliono correre rischi. Si preoccupano di tutto. Tutti i problemi della vita sono molto più pesanti di quello che possono sopportare. Di solito sono tristi, sono sempre preoccupati, a volte sono disperati, spesso depressi, scoraggiati e sconfitti. Non hanno zelo, gioia, brivido, non hanno l'esuberanza che l'avventura dovrebbe portare. Probabilmente potremmo anche identificare un terzo gruppo, potremmo chiamarli i deboli. I deboli sono semplicemente deboli, spiritualmente e moralmente. Sono cristiani che, a causa della loro fede, a causa delle deboli discipline della loro vita, sono suscettibili al peccato e continuano a ricadere sempre negli stessi peccati. Malapena li si rialza, li si spolvera un pochino e si ritrovano di nuovo nella stessa fossa. Fanno molta fatica ad obbedire alla volontà di Dio con una certa consistenza. Mettono in imbarazzo se stessi, mettono in imbarazzo la Chiesa stessa ed il Signore. Richiedono molta attenzione, mettono alla prova la bravura della Chiesa nella disciplina ecclesiastica. Di solito arrivano perlomeno al secondo passo, al secondo gradino. Se dovessimo identificare un quarto gruppo, potremmo chiamarli gli impegnativi. Gli impegnativi. Un'altra parola che potremmo usare sarebbe i frustrati, non c'è differenza. Questi sono coloro che trascinano i piedi. Sono in linea, ma si muovono alla velocità sbagliata. Non recuperano mai. Si continua a insegnarli, ad allenarli, a discepolarli, e ci si continua a riversare tutta questa energia e questi sforzi, ma ogni volta che ci si guarda indietro per vedere quanto potrebbe essere vicino, sembra che siano sempre più lontano. Tutto li distrae, hanno una grande difficoltà a concentrarsi, una grande difficoltà a focalizzarsi. Sono esasperati, perché seppur si compie lo sforzo più grande, si ottiene solamente il minimo ritorno. Non muovono e non crescono normalmente. Infine, il quinto gruppo è quello dei veri e propri malvagi, gli empi. Loro fanno del male, sono cristiani che però fanno del male, commettono peccati contro altri cristiani proprio nella chiesa. Infrangono matrimoni, profanano le figlie, rubano, spettegolano, calunniano, accusano ingiustamente. Sono semplicemente empi. Malvagi. Ora, voi capite che nel mentre la Chiesa cerca di crescere, deve fare i conti con questi cinque gruppi: i ribelli, i preoccupati, i deboli, gli impegnativi e gli empi. E non c'è da stupirsi che far crescere un gregge sano sia un'impresa così impegnativa, perché tutte queste persone hanno bisogno di guarire spiritualmente. I ribelli devono rimettersi in riga. I preoccupati devono avere più coraggio, più fede, più audacia e fiducia. I deboli devono essere più disciplinati nella santità. I preoccupati devono proseguire ed i malvagi, gli empi, devono agire rettamente. C'è molto lavoro da fare per allineare tutti questi elementi. Ora, con tutto ciò che si dice e tutto ciò che si scrive sulla crescita della Chiesa, con tutti i dati sofisticati, con tutti i principi di omogeneità, i dati demografici culturali, tutte le strategie, tutti i metodi di intrattenimento, tutte le tecniche pubblicitarie che si suppone siano le chiavi per edificare la Chiesa e farla crescere, si dice molto poco su come far crescere spiritualmente un gregge sano a somiglianza di Cristo, eliminando tutti questi problemi. La Bibbia non parla mai di omogeneità, la Bibbia non parla mai di demografia culturale, la Bibbia non dice mai nulla sulle strategie, la Bibbia non dice mai nulla sulla metodologia dell'intrattenimento, la Bibbia non parla mai sulla tecnica pubblicitaria, ma dice che se si vuole far crescere una chiesa bisogna togliere di mezzo gli impedimenti, bisogna occuparsi di tutto ciò che ne sta ritardando la crescita. Poi quando diventerà pura, quando diventerà santa, quando sarà pura, si muoverà, conoscerà la potenza di Dio ed avrà un impatto incredibile sulla società. E l'Apostolo Paolo aveva compreso questa cosa qui. E se ci rivolgiamo all'Apostolo Paolo per imparare i principi della crescita della Chiesa, bisogna imparare prima di tutto qual era il suo obiettivo. Che cos'è che stava ricercando? Cos'è che voleva che la Chiesa diventasse? Voleva che diventasse più grande? Più ricca? Più popolare? Più accettata nella comunità? Scopriamo insieme che cos'è che voleva. Torniamo al primo capitolo di Tessalonicesi. Prima Tessalonicesi capitolo 1. Questa chiesa sarebbe stata il modello e l'esempio di ciò che avrebbe voluto per ogni altra chiesa. Dice: noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere. Vedete, era molto grato per questa chiesa, era molto grato. Ma che cos'è che lo rendeva grato? Guardate alla fine del capitolo 2, dice: voi siete la nostra gloria e la nostra gioia. Alla fine del capitolo 5 dice: salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Versetto 26. Aveva un certo affetto per questo gruppo. Ebbene, quello è perché erano in cammino verso la giusta meta. Stavano mirando al bersaglio giusto. Io vedo tutti questi esperti di crescita ecclesiale e l'unica cosa che mi viene in mente è Davide, che si incammina verso Golia. E poi arriva Saul e gli dà la sua armatura. E vi ricordate cosa dice in 1 Samuele 17:39? Di Davide si dice: poi Davide cercò di camminare perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato. Non posso indossare questa roba qui, non ci sono abituato, dice. Così Davide tolse l'armatura, uscì e prese la sua fionda. Ne era abituato? E quella fu la fine di Golia. L'unico modo in cui la chiesa locale potrà mai uccidere i suoi Golia è quella di fare ciò che è abituata a fare. Di fare ciò che le è stato ordinato, insegnato e che di fatto è in grado di fare. E ci saranno sempre quei Saul dietro le quinte che vorranno caricare la loro armatura sui piccoli Davide, ma siamo molto meglio con le armi che già sappiamo usare. Ora, Paolo era molto chiaro sull'obiettivo del ministero. Capitolo 2, guardate al versetto 10. Qui cominciamo a farci un'idea di ciò che stava ricercando in termini di sviluppo della Chiesa o di crescita della Chiesa. Dice: voi siete testimoni, 2:10, e Dio lo è pure del modo santo, giusto ed irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli. Ebbene, ci sta lavorando sodo, ma cosa sta cercando di fare? Dice: affinché ciascuno di voi possa comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Paolo sta dicendo: il mio obiettivo è che voi camminiate in modo degno del Dio che vi ha chiamati. Scende giù al capitolo 3, versetto 1. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restar soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo. Sta dicendo: io non ce la facevo più, non vedevo l'ora di sapere come stavate, non vedevo l'ora di sentire il vostro progresso spirituale, quindi, anche se significava che sarei rimasto da solo ad Atene, vi ho mandato Timoteo. Oh, a proposito, anche Sila partì dalla Macedonia. Ho mandato Timoteo, dice, mio collaboratore nel Vangelo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Erano sotto persecuzione. E poi continua dicendo: infatti voi stessi sapete che a questo eravate destinati, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto e voi lo sapevate. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai Timoteo per informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e che la nostra fatica fosse risultata vana. Era preoccupato che camminassero degnamente, era preoccupato che avessero una fede forte ed in via di sviluppo, era preoccupato perché voleva che fossero in grado di affrontare le persecuzioni e le difficoltà. Versetto 8 dice: perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Era preoccupato per la loro forza spirituale. Versetto 10 dice: mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto. Perché? Perché vogliamo colmare le lacune della vostra fede. Vedete, quello che voleva era che avessero una fede forte e matura. Quello era l'obiettivo delle sue preghiere e dei suoi sforzi. Questo era quello che ricercava. E poi dice in questa grande benedizione: ora Dio stesso, nostro Padre, del Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi, e quanto a voi il Signore vi faccia crescere ed abbondare in amore gli uni verso gli altri. Vogliamo che vi amate di più. E poi dice: e verso tutti come anche noi abbondiamo verso di voi per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre. Vedete? È alla ricerca della fede, dell'amore e della virtù. Capitolo 4, versetto 1. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportiate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Vogliamo che camminiate in modo degno, vogliamo che piacciate a Dio. Alla fine del versetto 10, ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più. E lì sta parlando del loro amore. E poi nel versetto 11, è a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato di fare. Il capitolo 5, versetto 11 dice: consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Poi vediamo quella benedizione nel capitolo 5, versetto 23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Ragazzi, era piuttosto chiaro sul significato della crescita della Chiesa? Ricercava l'approfondimento, il rafforzamento della vita dei credenti, sapendo bene che quando si eliminano gli impedimenti presentati dalle persone che non stavano facendo altro che rallentare la crescita della Chiesa, essa avrebbe incominciato a muoversi con gran forza. Perciò Paolo mise le sue maggiori energie, le sue risorse, le sue preghiere, le sue passioni nel far crescere un gregge spirituale sano, portando gli erranti, i preoccupati, i deboli, i temorosi ed i malvagi alla rettitudine, rendendoli pieni di vigore ed efficacia. E quando i suoi sforzi avevano successo, come a Tessalonica, si rallegrava. Ora, tornate di nuovo al capitolo 1, si rallegrò. Versetto 3 dice: ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza. Nel versetto 6 dice: voi siete divenuti imitatori nostri, voi siete divenuti imitatori del Signore. Versetto 7: siete divenuti un esempio per i credenti della Macedonia e della Caia. Versetto 8: la parola del Signore è echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo. Tutti sono al corrente che vi siete allontanati dagli idoli per servire al Dio vivente. Tutti sanno che state aspettando il ritorno di suo figlio dal cielo. Avete fatto un'opera straordinaria nell'evangelizzazione e nel dimostrare la vostra fede. Oh, che grande gioia è questa! Capitolo 2, versetto 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei. Un altro elogio. Loro erano veri, facevano sul serio, erano fedeli, erano fermi, sopportavano la sofferenza e Paolo era pieno di gioia. Per questo dice nei versetti 19 e 20: voi siete la mia gioia, voi siete la mia gioia, e lo dice due volte. Poi nel capitolo 3, al versetto 6, ora che Timoteo è arrivato, dice: ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede, del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie ed afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Vedete? C'era così tanta gioia quando la Chiesa stava crescendo e la Chiesa stava progredendo. E disse persino: non devo neanche parlarvi dell'amore, perché Dio vi ha insegnato ad amare e lo state già facendo. L'unica cosa che posso dire è: continuate ad eccellere. Arriva poi al capitolo 4, versetto 9, e riafferma il loro grande amore. Quindi vedete? Quando stai servendo in una chiesa che sta crescendo, che sta progredendo, dove la fede si sta rafforzando ed è abbastanza forte da poter affrontare le persecuzioni e da camminare nel modo degno del Dio che l'ha chiamata, e sta camminando in santità, cercando di essere reprensibile in preparazione al ritorno di Gesù Cristo, l'amore sta fiorendo e crescendo ed è un'esperienza esaltante e gioiosa. Un gregge sano è un gregge amato. E Paolo amava molto quelle persone. Non riusciva a resistere. Ma questo non vuol dire che non avessero problemi. Infatti, li avevano. E se guardate nel nostro testo, ai versetti 14 e 15, incontrerete le persone problematiche. Versetto 14. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Ora, questo è un duetto di versetti meraviglioso. Meraviglioso, perché anche se la chiesa di Tessalonica era fiorente ed in crescita, aveva problemi. E ciò che non erano ed avrebbero dovuto essere era solo il risultato di quelle persone problematiche. Tutti e cinque i gruppi sono presenti, proprio come tutti e cinque i gruppi sono presenti qui tra noi. Oh, e tra l'altro, se vi state guardando intorno per vedere chi è vicino a voi ed in quale gruppo potrebbe rientrare, in un momento o nell'altro facciamo tutti parte di uno di questi gruppi. Ma Paolo dice in 2 Corinzi 11:28 che è la preoccupazione della cura della Chiesa che è di fatto il fardello più grande del ministero, che è quel peso che di fatto trascende qualsiasi altro dolore fisico che aveva mai sopportato. In cima a tutti i dolori, alle frustate, alle verghe che avevano basato il suo corpo, c'era questa preoccupazione per le chiese. Colossesi 2:1, desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi. Per dirla in parole semplici, voi mi siete di grande dolore. Tutto questo era un peso per Paolo. Si portava sul dorso tutte le chiese che avevano bisogno di crescere. Ora, in questi due versetti, mentre definisce questi cinque gruppi, ci dice anche come dobbiamo occuparcene. Questo si trova in una sezione che abbiamo intitolato Crescere un gregge sano. I versetti 12 e 13, che abbiamo già studiato, parlano della relazione tra pastori e pecore e della relazione delle pecore con i pastori. Dal versetto 16 in poi parla della relazione delle pecore con il grande pastore ed il nostro testo parla delle relazioni tra pecore. Quindi questa piccola sezione copre un po' tutto. Nei versetti 12 e 13 parla direttamente ai pastori e gli insegna come devono trattare le pecore. Gli disse che devono faticare in mezzo alle pecore, che devono avere una certa autorità sulle pecore, che devono istruirle. Poi disse alle pecore come trattare i loro pastori. Gli disse apprezzate i vostri pastori, stimateli e sottomettetevi a loro. A partire dal versetto 16 dirà alle pecore come relazionarsi con il grande pastore, con il sommo pastore. Dice siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, non spegnete lo spirito e così via. Ma in questo momento sta parlando alle pecore dicendogli come comportarsi con le altre pecore. La parola chiave dunque si trova nel versetto 14, è la parola fratelli. Sebbene i pastori abbiano una certa responsabilità di esercitare un'autorità unica nel fare i conti con questi cinque gruppi di cristiani problematici, i confini tra il pastore e le pecore, a questo proposito, sono molto fluidi. Usa la parola fratelli, e giusto per darvi una nota comparativa, nel versetto 12 dice «Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, apprezzati i vostri pastori». Quindi fratelli nel versetto 12 è rivolto alla congregazione e quindi possiamo dedurre che anche qui nel versetto 14 si riferisce alla congregazione. Sta parlando alle pecore sul come trattare le altre pecore. Non esonera le guide, ma include un po' tutti. Oh, e tra l'altro notate anche che Romani 12 dal 14 al 17 è un parallelo molto vicino a questo testo ed è ovvio che è un messaggio diretto un po' a tutta la congregazione. Notate anche che c'è una certa urgenza, dice vi esortiamo ed usa quel verbo così familiare paracaleo usato in riferimento all'accostarsi a qualcuno per aiutarlo e comunica una certa urgenza, quindi sta incoraggiando le pecore con una certa urgenza, con un certo zelo, con un certo entusiasmo ad essere coinvolte nell'aiutare le pecore bisognose. Vedete, far parte della Chiesa non significa semplicemente presentarsi la domenica mattina e darsi delle pacche sulle spalle per compiacersi della propria religiosità profonda. Essere veramente coinvolti nella Chiesa va ben oltre la mentalità da pubblico, da partecipazione. Si estende fino al coinvolgimento di questi cinque gruppi di persone che stanno ritardando lo sviluppo della Chiesa e, di conseguenza, l'impatto della Chiesa. Cominciamo a considerare i ribelli. Gruppo numero 1, i ribelli. Versetto 14, Paolo scrive «Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati». i disordinati. Ora, quella frasetta, ad ammonire i disordinati, ci presenta i ribelli. Il termine ataktos è usato spesso nel contesto militare. In questo contesto fa riferimento ad un soldato fuori dalle righe, un soldato fuori rango, un soldato colpevole di malcondotta, di disordine o insubordinazione, un soldato che non si sottomette o che disobbedisce agli ordini, uno che non fa il suo lavoro, un soldato fuori posto. E con tempo questo termine ha acquisito un significato più ampio, riferendosi semplicemente a chiunque non fa i propri doveri, a chiunque non segue le proprie responsabilità. Moffat lo traduce con fannullone. Alcuni hanno suggerito anche a uno che rinuncia, un ozioso, un pigro, un invalido, apatico. Ma non è detto che significhi solo questo, non si riferisce solamente a coloro che non svolgono il loro dovere per apatia, può anche riferirsi a qualcuno che non fa il suo dovere per ribellione. In Seconda Tessalonicesi, per esempio, vengono riportate alcune forme cognite di questa parola. Questa parola è usata solamente qui nel Nuovo Testamento, ma ci sono altre forme della stessa radice in Seconda Tessalonicesi 3, versetti 6-7 e credo anche al versetto 11. In quel testo, in particolare, si riferisce ai pigri, indaffarati, che non lavorano e si aspettano che il resto delle persone facciano tutto il lavoro e si prendano cura anche di loro. Per noi, invece, si riferisce ai ribelli. Sono coloro che sono fuori dalle righe, che non seguono il passo. Tutti vanno in una direzione, loro invece no, vanno dall'altra parte. Tutti gli altri capiscono il dovere spirituale, sono disposti a farlo, a fare qualsiasi cosa Dio li abbia dotati di fare, ad essere coinvolti nel servizio, che vogliono servire il Signore con i loro doni, che vogliono dare in proporzione a quello che Dio ha dato loro, che sostengono la leadership della Chiesa, che sono d'accordo con la direzione che la Chiesa sta assumendo, che sono a bordo, che fanno parte della squadra, che stanno partecipando, che fanno parte del ministero, che sono coinvolti, e quelle sono le persone che fanno parte della Chiesa, che la fanno crescere. Però invece queste sono quelle persone che rifiutano il tutto, che non sono a passo e forse non stanno compiendo i loro doveri perché non sono interessati o forse perché sono adirati, sono in ribellione, hanno delle polemiche, semplicemente non sono di supporto, non fanno parte di quello che sta succedendo. A volte rimangono ai margini per un po' e poi alla fine sono così amareggiati che se ne vanno e vanno da qualche altra parte. Sono gli scaldapanchina. Ed io ho imparato alcune cose quando ero nel mondo dello sport. Una di queste è che gli scaldapanchina diventano critici. Le persone che criticano di più sono quelle che non stanno compiendo il loro dovere. Mi ricordo il significato di rimanere in panchina durante la stagione di football. Ed avevo il privilegio una volta di essere un running back titolare al posto di altri e dall'inizio mi incoraggiavano quei lì perché pensavano che anche loro avrebbero avuto il loro momento e quando però quel momento non arrivava allora iniziavano a sperare segretamente che mi rompesse una gamba e quando le gambe continuavano a funzionarmi allora incominciavano a prendersela con l'idiozia dell'allenatore che non sapeva riconoscere il talento secondo loro e alla fine iniziarono a tifare per l'altra squadra. Quella è un po' la progressione, non è vero? Le persone che resistono al coinvolgimento, che non vogliono mai avanzare fuori dalla mentalità da pubblico, sia che si tratti di apatia o per ribellione, vengono a guardare e poi nel peggiore dei casi iniziano a criticare e nel migliore dei casi a non far nulla e basta. Un predicatore ha detto che di solito si siedono in fondo alla chiesa. Ora, io non lo direi mica, ma direi che a volte i critici si spostano verso il fondo della chiesa sistematicamente. Quindi sappiate che vi sto tenendo d'occhio, se vedo che vi state spostando di due o tre file a settimana, so cosa sta succedendo. Si tratta di una pigrizia senza senso. Sono quelle persone che vogliono semplicemente rimanere ai margini, vogliono solo rimanere al confine, non vogliono essere troppo coinvolti, non vogliono alcuna responsabilità, non vogliono saperne niente, non vogliono farne parte. Non sono al passo. Ora, questo comportamento è intollerabile in una chiesa in crescita. Com'è che dunque dobbiamo rivolgerci a queste persone? Molto semplice, esortateli. Non c'è formula, non c'è programma, non c'è sistema. Le pecore fedeli devono andare da queste altre pecore che si trovano al margine, che non stanno svolgendo il loro dovere, che non stanno usando i loro doni, che non stanno servendo nel ministero, che non sono mai d'accordo con niente, che non stanno sostenendo quello che succede, che non stanno seguendo il programma, che non stanno seguendo la direzione della Chiesa, che si trovano fuori dagli schemi, fuori dal rango, che sono disordinati, assenti, e gli si devono affiancare, come disse A.T. Robertson, il verbo nuteteo significa dar senso, gli si devono affiancare e devono aiutarli ad avere un po' di senso. Un autore disse: è l'idea di andare da qualcuno che sta seguendo un percorso che alla fine finirà con gravi conseguenze e di istruirli sull'inevitabilità di tali conseguenze. In altre parole, questa parola può essere tradotta con avvertire. Non ha l'idea di giudicare a distanza. Non ha l'idea di criticare da un punto di vista di superiorità. Ha il senso di avvicinarsi personalmente per dimostrare le conseguenze della loro condotta disordinata. Può essere un qualcosa di semplice come dire: guarda, ho notato la tua indifferenza, ho notato che vieni qui e lì di tanto in tanto, che non sei fedele, che non sei coinvolto in un ministero, che sei piuttosto negativo su certe cose o che sei prono a criticare, e ti rendi conto che se continui su questa strada queste sono le conseguenze, e non credo che tu voglia continuare in questa direzione e neanche io voglio che tu l'esperimenti. È quel tipo di avvertimento gentile che porta qualcuno ad affiancarsi a qualcun altro e dirgli: ehi, stai procedendo in una direzione che alla fine sarà di grande delusione. È un avvertimento che Paolo ha dato con lacrime agli anziani di Efeso, secondo Atti 20:31. Si presenta con una certa passione, con un certo dolore. È un avvertimento che dice: non voglio che continuate in questo modo, perché la fine di quella strada ha grandi conseguenze negative. Perché Dio castiga certe apatie, Dio castiga certe ribellioni, certe insubordinazioni, certe condotte disordinate. Quando si ama veramente qualcuno, non si esita a mettere in guardia. Io non esito a farlo con mia moglie, con i miei figli, con le persone che mi sono più vicine. Mettiti in riga! E non è che io abbia un qualche programma personale, ma non voglio che dobbiate vivere con le conseguenze di quel tipo di vita. Voglio che conosci la pienezza della benedizione di Dio, la pienezza della provvidenza di Dio, e voglio che la Chiesa sia tutto ciò che può essere. Ma non mi faccio sciocche illusioni sul fatto che se potessimo essere più abili con quello che facciamo qui sul palco, potremmo avere una Chiesa più potente. Oh no! Se vogliamo avere una Chiesa più potente per avere un impatto sul mondo, non è una questione di quanto siamo abili qui sul palcoscenico, ma di capire quanto siamo disposti ad affiancare i credenti che si sono allontanati e a metterli amorevolmente in riga. Solo allora la potenza di Dio inizierà a fluire e la Chiesa incomincerà ad impattare il mondo. Questo è un confronto necessario. Far parte della Chiesa non significa mica presentarsi e sedersi comodi a fissare la testa alla persona davanti. Non è quello. Non bisogna lodarsi per essere qui presenti. Far parte della Chiesa è l'essere coinvolti nella vita delle persone, di quelle persone problematiche. Dobbiamo affiancarci, dobbiamo avvicinarci a quelli che si trovano al di fuori, a quelli che stanno testando i margini, che vivono sul confine, che vanno avanti giorno per giorno con la loro insubordinatezza. Dobbiamo portarli indietro. E dobbiamo farlo con amore, perché noi comprendiamo le conseguenze. Il secondo gruppo è quello dei preoccupati. Questi non sono ai margini, sono arricchiati al centro, non vogliono neanche avvicinarsi al bordo, sono rannicchiati nel mezzo. E Paolo dice: confrontate gli scoraggiati. Questo è un termine molto interessante, usato anch'esso solamente qui. È la parola oligapsikos, deriva da due parole greche, anima e piccola. La piccola anima. Il modo migliore per illustrare questa parola è considerare l'opposto, mega lapsikos. Mega significa grande, largo, grandioso. Quindi parliamo dei megalapsikos. Queste sono le grandi anime. Aristotele disse: il megalapsikos è colui che ha ottenuto molto, che ha preteso molto e che si merita molto. Quando Gandhi voleva identificarsi, tutti pensano che fosse una persona umile, ma quando voleva identificarsi, scelse la traduzione sanscrita di megalapsikos, mahatma, la grande anima, colui che ha un'anima larga, colui che fu in grado di accogliere la grandezza, fu in grado di risolvere i problemi enormi e di bisogni della gran parte dell'umanità. Lui era la grande anima. Si riferisce a quella persona che corre i grandi rischi, perché i grandi principi e la verità è in gioco. Si riferisce alla persona coraggiosa, alla persona audace, alla persona che mette in gioco la propria vita per una causa nobile. Si riferisce a quella persona che ha il senso dell'avventura, che ama la sfida, che cerca la competizione, che ama la battaglia perché ne assapora spesso la vittoria. A quella persona che è impavida di fronte alle difficoltà, colui che non ha timore della persecuzione, colui che ha una visione e che realizza grandi cose perché riesce a vedere l'opportunità che gli si presenta. Ma Paolo dice che purtroppo rannicchiati nel mezzo della chiesa, tremanti dalla paura, sono gli oligopsicos, le piccole anime. Odiano il cambiamento, amano la tradizione. Vogliono fare sempre tutto allo stesso modo. Temono l'ignoto, si preoccupano di tutto. Oh, che siano benedetti. Come disse William Hardy, vedono un mucchio di letame in ogni prato. Mancano il coraggio. Non vogliono usare nulla che non sia già stato fatto. Amano la sicurezza. Vogliono camminare solo sul sentiero già tracciato. Vogliono solamente ripetere ciò che è già stato fatto. Vogliono una vita senza rischi e con una sicurezza assoluta. Di solito sono malinconici. Non hanno la forza di muoversi con la Chiesa e di accettare le sfide, di lanciarsi in nuovi ministeri. Temono la persecuzione, non amano comunicare Cristo. Hanno paura dell'opposizione, di solito sono tristi, sempre preoccupati e molto spesso depressi, disperati e scoraggiati. E sicuramente quel gruppetto che apparteneva lì alla Chiesa di Tessalonica, quel gruppetto che tutti stavano cercando di far muovere, aveva sofferto di più per i due grandi problemi. Il problema numero uno era la persecuzione, erano perseguitati, e Paolo gli dice che dovevano aspettarselo, che gliel'aveva detto nel capitolo 2, dovete aspettarvelo? Voglio dire, ve l'avevo detto? Ma loro invece dicevano, oh, sicuramente il giorno del Signore è arrivato, e noi abbiamo mancato il rapimento, questo è il giorno del Signore, saremo tutti distrutti. Quindi deve scrivergli per dirgli che no, non è il giorno del Signore. E poi erano le persone più profondamente ferite dalla morte dei loro amici e dicevano, oh guarda è morto e Gesù non è venuto, si perderanno il rapimento, oh guai a me. Allora gli scrisse per dirgli no, i morti in Cristo risorgeranno per primi, saranno lì, anzi ci arriveranno prima di tutti voi, quindi andate da quelle persone e consolatele con queste parole. Ma sono in ogni chiesa. Non hanno spirito di avventura, non riescono ad oltrepassare i loro problemi, sono sotto pressione per tutto ed i problemi della vita sono sempre più di quanto possano sopportare, sono le anime schiacciate. Sono un po' come dei pesi, bisogna spostarli da un posto all'altro. E se dovessimo paragonare la Chiesa ad una parata, ad un corteo, questi sono quelli che portano la bandierina rossa. Fermatevi! Tutti si stanno muovendo e loro sono lì che alzano il segnale di fermata, perché non hanno visione, temono il fallimento e mancano l'audacia. E credo che nel profondo del loro cuore, il loro eroe è Indiana Jones, ma non lo ammetteranno mai. Ora, com'è che ci si deve comportare con queste persone? Il versetto 14 dice semplicemente, esortateli, parola bellissima, significa parlare con qualcuno avvicinandosi al suo fianco. Parlare, vedete, non ci sono scorciatoie. Da pecora a pecora, gente. Se conoscete qualcuno che ha paura, che è preoccupato, che è sempre disperato e triste, che non riesce a superare i problemi della vita, dovete avvicinarvici e parlargli. Dovete sviluppare un rapporto d'amicizia con l'idea di avvicinarvici per consolarli, per confermarli, per confortarli, per rafforzarli, per riassicurarli, per rallegrarli, per rinfrescarli un pochino, per calmarli. Ma non c'è altro modo se non quello di avere una relazione con loro, una relazione personale. Possiamo essere molto accademici a riguardo al discepolato, ma si tratta di questo. L'idea di una comunione personale, intima di cristiani che diventano più forti. E questa è una gioia. E probabilmente non lo sapete, ma in questa chiesa ci sono persone che rientrano in questa categoria con le quali mi incontro regolarmente, giusto per dargli una nuova dose di sicurezza, cosa che mi sta molto a cuore, è un privilegio. Ma non c'è niente da fare se non venirli accanto e stabilire una comunione intima tra cristiani più forti con l'obiettivo di incoraggiarli teneramente. Sarebbe molto simile a quello che Paolo dice nel capitolo 2, versetto 7 di Prima Tess, dove dice invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini, così nel nostro grande affetto per voi. Vi amiamo così tanto che vi abbiamo portato vicino a noi e vi abbiamo allattato con tenerezza. Questo è un incoraggiamento di grande tenerezza ed include l'incoraggiamento di una comunione personale, l'incoraggiamento della preghiera al Dio di ogni incoraggiamento, l'incoraggiamento della speranza del Vangelo, l'incoraggiamento della sicurezza della salvezza, l'incoraggiamento di Dio come Dio sovrano con uno scopo di una provvidenza che influiscono sulla sua volontà, l'incoraggiamento dell'amore di Cristo, l'incoraggiamento della risurrezione finale, l'incoraggiamento della condivisione delle sofferenze di Cristo, qualsiasi esso sia. Se la Chiesa sarà mai potente e crescerà mai, o sarà mai forte? Lo sarà solamente quando incominceremo ad occuparci personalmente dei ribelli e dei preoccupati, in modo personale, in modo personale. Perché quando i ribelli si metteranno in riga e i preoccupati inizieranno a partecipare all'avventura, allora avremo tolto l'impedimento e la Chiesa potrà muoversi. E poi ci sono i deboli. Al versetto 14 dice semplicemente: sostenete i deboli. Questa è la categoria numero 3, i deboli. Cosa si intende per deboli? Certamente un aspetto potrebbe essere quello della fede, deboli nella fede. Abbiamo identificato da parte dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi dall'8 al 10 e in Romani 14 e 15 il concetto del fratello più debole, vi ricordate? Il fratello più debole, colui che ha una fede debole, una fede che non è abbastanza forte da sperimentare tutta la libertà che gli appartiene in Cristo. La sua fede è debole, una fede debole crea problemi. Quali sono questi problemi? Una fede debole significa che quella persona è molto suscettibile alla tentazione, al peccato. È un'ipersensibilità al peccato, infatti generalmente sono così ipersensibili che vedono il peccato in cose che in realtà non lo sono affatto. E quindi tendono a tirarsi indietro. E Paolo dice che non possiamo spingerli, che non possiamo forzare certe persone che di fatto sono deboli nella fede a camminare troppo in fretta. Altrimenti finiremo con spingerle o con esporle ad una certa libertà o certe esperienze o tentazioni che non sono in grado di gestire. Per esempio, diciamo che ti sei convertito da una certa setta pagana, che adoravi Artemide o Diana degli Efesini o un falso dio. E diciamo che ti sei convertito a Gesù Cristo e qualcuno ti invita a cena e dopo che assaggi il cibo apprezzi e gli chiedi che cos'è, dov'è che l'ha comprato, e lui ti dice che era cibo del tempio che un tempo era offerto a Diana. In quell'istante quel credente si spaventa e dice: ah, non posso mica mangiare carne offerta agli idoli? E voi gli rispondete: ehi, rilassati, sei libero in Cristo? Un idolo non è niente e la carne offerta agli idoli è carne normale, la Bibbia è chiara su questo. Ma il problema è che non appena mangia quella carne lo spinge di nuovo in quella stessa situazione della sua vita passata dal quale è venuto fuori, dal paganesimo all'idolatria, all'immondizia, a tutta la spazzatura di rifiuti che facevano parte di quel falso sistema, gli si vengono rigurgitati addosso e questo succederà fino a quando la sua fede non sarà abbastanza grande da abbracciare con forza la trasformazione della sua vita. Tutto quello lo porterà a peccare nella sua mente perché rivivrà sempre il tutto e non lo si può spingere così in fretta. Vedete, la coscienza non è morale, la coscienza attiva solamente ciò che la mente ritiene essere morale o immorale, e la sua coscienza è troppo debole, è troppo attaccata al passato per liberarlo da certi comportamenti, quindi non lo si può spingere o lo si rischia di spingere oltre al limite. Ed c'erano alcuni che erano deboli. Deboli nella loro fede, non potevano godere della libertà in Cristo, erano suscettibili di una coscienza ferita che li avrebbe condotti ad altri peccati, ad altre debolezze. Ma c'è un altro gruppo, forse un gruppo un po' più diretto, quello di coloro che erano deboli moralmente. Paolo usa questa parola nel Nuovo Testamento in riferimento alla suscettibilità al peccato, all'essere suscettibili al peccato. Questi sono coloro che sono a malapena usciti dalla fossa del peccato, si sono spolverati un pochino e poi ci si ributtano di nuovo. Sono quelle persone che trovano l'obbedienza alla volontà di Dio una cosa terribilmente difficile da soddisfare, sono quelle persone che continuano a cadere negli stessi peccati in continuazione e nel mentre ci si impegna tanto per aiutarli, loro ci ricadono nuovamente. Penso che siano quelli che Giacomo aveva in mente in Giacomo 5,14 quando disse: c'è qualcuno che è, di solito quel termine viene tradotto con malato, ma è la stessa parola che si trova qui, debole. C'è qualcuno che è debole tra di voi? Chiami gli anziani della chiesa, perché? Perché sono forti e vi sosterranno e pregheranno per voi e se avrete commesso dei peccati vi saranno perdonati. Avvicinatevi a loro che sono forti spiritualmente quando siete spiritualmente e moralmente deboli. E la Chiesa è piena di questo tipo di persone, credetemi, sono di impedimento, sono delle pietre d'inciampo, ritardano lo sviluppo della Chiesa, la crescita e la forza della Chiesa. Cosa dovremmo fare con loro? Dobbiamo sostenerli. E questo termine è così semplicistico, ma contemporaneamente nel greco è un termine così magnifico. Questa parola significa tenere saldamente, tenere stretto, aggrapparsi, sostenere o sorreggere. Galati 6,1 dice: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, che cosa dovete fare? Rialzatelo. E poi continua e dice: portate i pesi gli uni degli altri. E quello è il secondo passo. Sostenetelo. 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 Come si fa però? Di nuovo, è una questione di intimità. Bisogna affiancarcisi. È così che la Chiesa cresce. Quando le pecore iniziano a prendersi cura delle pecore, quando iniziano a preoccuparsi abbastanza di andare ad ammonire i disordinati, quando si preoccupano abbastanza di andare a confortare gli scoraggiati, quando si preoccupano abbastanza di sostenere i deboli, questo implica ovviamente un certo coinvolgimento. A volte, ed ora sto pensando ad un giovane in particolare che mi è venuto a trovare, era investito nell'omosessualità, ma diede la sua vita a Cristo e si trovava in una battaglia terribile con anni ed anni di vita passata nell'omosessualità senza riuscire a divorziare completamente, ritrovandosi spesso vittima di certi comportamenti omosessuali, e venne da me, completamente in preda alla disperazione più assoluta, distrutto in lacrime, disse: non riesco a superare questa cosa qui, non riesco ad oltrepassarla. Non riesco ad abbandonarla. E gli dissi: bene, io, guarda, voglio aiutarti. Però gli dissi: non posso, non ho il tempo di stare con te ogni giorno per sorvegliarti, ma ti dico cosa voglio che tu faccia. E lui annuì e gli dissi: voglio che annoti tutti i giorni della settimana su una pagina, e poi voglio che ogni giorno, alla fine della giornata, scrivi tutti gli impulsi omosessuali che hai avuto durante il corso della giornata. Sia che eri da solo, o che eri con qualcun altro, o... non importa, qualsiasi sia la circostanza, voglio che annoti tutto quello che ha eccitato i tuoi desideri omosessuali, voglio che tu annoti tutto quello che credi sia stato di profanazione, e poi alla fine della settimana voglio che me lo porti così che posso leggerlo. Ebbene, 7 giorni dopo si presentò, varcò la soglia della porta e non stava più piangendo, stava sorridendo, e mi disse... Poi di fatto lo salutai prima e gli chiesi se avevo il quadernetto, e lui mi disse sì, ma disse: ho scritto molto poco però, ho solo notato alcune tentazioni che mi si sono presentate alla mente, ma non ho mai agito su quelle tentazioni, su quei desideri. E gli disse: veramente? E qual è stata la differenza? E lui disse: credi per caso che io avessi alcuna intenzione di portare quel quadernetto qui dentro e farti leggere quella roba lì? Vedete, quello non era nient'altro che un modo semplice per sostenerlo. L'idea di creare un certo rendiconto. Bisogna sostenere queste persone. Questa è la crescita della Chiesa? Dimenticatevi di tutto il resto. Volete far crescere una Chiesa? È così che si fa. E poi c'è il quarto gruppo. Quello degli impegnativi. Dice: siete pazienti con tutti. Bisogna qualificare un po' il significato di tutti. Il tutti deve riferirsi a quelle persone che tentano la nostra pazienza. Siate pazienti con tutti, ovvero siate pazienti con tutti coloro che mettono alla prova la vostra pazienza. Vedete, è facile essere frustrati, è facile arrabbiarsi, è facile essere delusi, scoraggiati, esasperati con alcune persone. Diamo così tanto, diamo così tanto, diamo così tanto, diamo così tanto. E riceviamo così poco. A me è capitato, ed è successo anche a voi altri nel discepolato, se siete stati impegnati in quest'opera per del tempo, a questa parte, già sapete cosa vuol dire avere grandi delusioni. La Chiesa è piena di persone che si siedono, vengono istruite, vengono addestrate, vengono discepolate, esortate, rafforzate, ispirate, vengono motivate, vengono incoraggiate e crescono ad una velocità quasi impercettibile. Il loro sviluppo non sembra mai essere normale. Tutto li distrae. Tutto rallenta la loro corsa. Hanno difficoltà a concentrarsi. Sono indisciplinati nelle questioni spirituali, indisciplinati negli strumenti della grazia. E possono essere davvero strazianti. Ci sono molti pastori che sono sopravvissuti agli empi, che sono anche sopravvissuti ai preoccupati, o che sono sopravvissuti ai deboli, ma che invece sono stati sacrificati sull'altare degli esasperanti. Alla fine hanno ceduto alle persone impegnative e si sono detti: sto dedicando più della mia vita intera verso questa cosa, ed il più mi muovo velocemente, più mi ritrovo avanti. Non riesco a farli muovere. Non si muovono. Hanno ricevuto un certo addestramento, ma non ne praticano i principi. Li abbiamo insegnato, ma non vivono in luce a quello che gli abbiamo insegnato. È molto, molto difficile. Lo si può sentire nella voce di Gesù, che disse con un certo senso di esasperazione, ovviamente senza peccato, ma disse: oh, voi di poca fede. Voglio dire, quando lo capirete, teste di legno? E cosa dice che dobbiamo fare con quelle persone? Dobbiamo essere pazienti. E voi potreste dire, quanto pazienti? Più di quanto lo siete già stati? E voi potreste chiedere di nuovo, sì, ma quanto? La risposta, tanto quanto Dio lo è con voi, tanto quanto Dio lo è con te. Oh, così tanto? Se avessimo tempo potremmo rivolgerci all'Antico Testamento per studiare la presenza di Dio, potremmo leggere Esodo 34,6, Isaia 63, versetti 7, 8 e 9 e potremmo andare anche in molti altri luoghi, ma voi già sapete, senza neanche consultare un solo versetto biblico, già sapete quanto Dio sia paziente con voi, non è così? È così che dobbiamo esserlo con loro. Pietro disse, Signore, quanto? 7 volte? Però il Signore disse, no, 70 volte 7. Ah, così paziente? Ma continua a fare la stessa cosa. Così paziente? Così paziente? Accostatevi a quelle persone che vi esasperano e siate pazienti. Siate pazienti. I disordinati hanno bisogno di essere ammoniti, gli scoraggiati hanno bisogno di essere confortati, i deboli di essere sostenuti e gli impegnativi hanno bisogno della vostra pazienza. Vedete, quello che sta dicendo è che dobbiamo trattarci con grande compassione, con amore e cura personale. Perché è così che la Chiesa cresce. È così che si purifica. Infine, i peggiori di tutti, gli empi. Cosa ce ne facciamo di loro? Prima di tutto, incontriamoli velocemente al versetto 15, hanno un versetto intero tutto per loro. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Ora, l'implicazione qui, naturalmente, è che se Dio proibisce la vendetta o la ritorsione, il presupposto è che qualcuno l'abbia fatto. Qualcuno ha reso male per male. Kakos, bassezza, meschinità, malvagità. Questa, credo, è la circostanza più difficile che come cristiani possiamo incontrare. L'abuso più severo, il trattamento più doloroso, l'impietà, ma non da parte del mondo, ma da parte dei nostri fratelli e sorelle. Questa è la ferita più profonda. E la nostra fede deve operare a questo livello, deve. Quindi Paolo sta dicendo, guardate, in chiesa ci sono persone che vi faranno del male, che vi feriranno. Lo faranno direttamente con parole che vi attaccheranno faccia a faccia. Lo faranno indirettamente sotto forma di pettegolezzi, calunnie o discorsi malvagi sul vostro conto. A volte vi faranno del male direttamente, escludendovi dalla loro comunione, eliminandovi dalla loro cerchia sociale, tenendovi fuori dal loro ministero per gelosia, per invidia, odio, amarezza o per rabbia. Possono danneggiarvi direttamente, rubandovi la vostra virtù con il peccato sessuale, cercando di rompere il vostro matrimonio, prendendovi qualcosa di prezioso, influenzando uno dei vostri figli con cose malvagie, empie. Vi faranno del male indirettamente, inducendovi al peccato. Ci sono persone nella Chiesa, credetemi, che compiranno cose malvagie contro altre persone. Si tratta di danni dolorosi che avvengono spesso nella Chiesa, pettegolezzi, maldicenze, peccati sessuali. Oh, a proposito, prima di fare una cosa simile, dovete dare un'occhiata approfondita a Matteo 18, perché in Matteo 18 Gesù dice sarebbe meglio per te che ti fosse appesa al collo una macina da mulino e che fosse gettato in fondo al mare piuttosto che fare del male ad un altro credente. Sarebbe meglio essere annegati piuttosto che far del male ad uno dei piccoli che credono in lui. Quello non si riferisce a un bambino, ma ad un credente. Infatti dice, se la tua mano ti porta a far del male, tagliala. Se il tuo piede ti porta a far del male, taglialo. Se il tuo occhio ti porta a far del male, strappalo via. Guai a coloro che sono di scandalo ad uno di questi piccoli che mi appartengono. Sono così preziosi che i miei angeli, coloro che sono sempre di fronte al volto del Padre, sono anche in guardia per questi piccoli. E quando il volto del Padre si corruga per la preoccupazione, gli angeli corrono in loro aiuto. Quindi se state giocando con il popolo di Dio, state giocando con coloro che sono preziosi per Dio. Ma, nonostante ciò, senza senso, i cristiani peccano contro altri cristiani. E cosa dovremmo fare riguardo? Come dovremmo trattarli? Dice, guardate che nessuno renda male per male. Non c'è alcuna vendetta ammissibile. Non c'è alcuna vendetta. È un comando rivolto a tutta la Chiesa, all'imperativo plurale. Nella Chiesa non c'è alcun posto per la ritorsione, non c'è alcun posto per una vendetta personale. L'unico che ha il diritto di vendicarsi è chi? Dio. Ascoltate al capitolo 12 di Romani, che, come ho detto poco fa, è un parallelo molto vicino a questo testo. In Romani 12 Paolo lo dice esplicitamente, al versetto 19: non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Non mettetevi in mezzo per rivendicarvi, lasciate spazio all'ira di Dio, perché sta scritto, e poi procede citando l'Antico Testamento: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. A me la vendetta, io farò retribuzione, io me ne occuperò, non voi. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, perché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Vedete? Ora potete tornare a Prima Tessalonicesi. L'unico che ha il diritto di vendicarsi è Dio. E voi potreste chiedere: ma come possiamo comprendere il principio dell'occhio per occhio, dente per dente, vita per vita? Ma quello era un mandato governativo che prevedeva il fatto che il governo aveva il diritto di punire il crimine in ugual misura. Il governo aveva ed ha il diritto di esigere vita per vita, occhio per occhio e dente per dente, ma non è un'istruzione dedicata ad una vendetta personale? E questo era quello che Gesù voleva che i suoi discepoli compresero e che gli ebrei sentissero quando predicò il sermone sul monte e disse: se voi pensate che dovete odiare i vostri nemici, cioè avete pervertito la legge di Dio fino a quel punto, ma io sono qui per dirvi invece che dovete amare i vostri nemici e che dovete fare del bene a coloro che vi fanno del male. Quindi come trattiamo coloro che ci fanno del male? Ricerchiamo sempre, ricerchiamo con tenacia, ricerchiamo con grande zelo, ricerchiamo il bene, ricerchiamo quello che è bello, nobile, eccellente. In altre parole, diciamo: nonostante quello che mi hai fatto, farò tutto il possibile per farti del bene, per fare ciò che è nobile ed eccellente. In un atto d'amore ricambierò la tua ostilità con bontà, e non solo con te, ma con tutti e per tutti. Per tutte le persone, specialmente ovviamente per la famiglia della fede, come disse Paolo in un'altra lettera, ma lo farò per tutti. Un gregge in crescita? Un gregge in crescita è caratterizzato da un movimento nella fede, nell'amore, nella purezza, verso la pienezza della statura di Cristo. Quella è una chiesa in crescita. E tale crescita è ostacolata da coloro che sono distrutti, preoccupati, deboli, pesanti ed empi. E se la Chiesa crescerà mai? Non crescerà perché qualcuno escogita una certa strategia per aggirare il problema. Crescerà perché i pastori e le pecore si uniranno con relazioni intime, nelle quali potranno ammonire i ribelli, incoraggiare i preoccupati, sostenere i deboli, soffrire a lungo con gli impegnativi e rendere amore e bontà agli empi. E quando la Chiesa prenderà tale forma, diventerà una Chiesa forte ed in crescita. Dobbiamo impegnarci ad essere ciò che la Chiesa è veramente. E la Chiesa è proprio questo. Padre, ti ringraziamo questa mattina per questi brevi momenti che ci hai concesso per adorare e per far sì che i nostri cuori e la nostra mente siano confrontati con la tua verità. Suggella tutto questo ai nostri cuori, aiutaci ad avere il rapporto giusto, pecora a pecora, affinché siamo il giusto tipo di chiesa che tu puoi usare potentemente. E ti ringraziamo per tale privilegio, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.